against mine hearte. Mir wird nichts mangeln, er ist mein Hort. Kraft meinem Gemüt, er führt mich seinen Pfad zu seines Namens. Wenn ich auch wandle in den Schatten des Todes, alles schreite doch ohne Schrecken. Du begleitest und bleibe mein Hirte.
Era Dietrich Fischer-Dieskau, accompagnato da Jörg Demus, Gott ist mein Hirte, Dio è il mio pastore, e il Salmo 23, in italiano ridotto di solito come Il Signore è il mio pastore. Fa parte dei 10 Biblische Lieder, opera 99 di Antonin Dvorak. Due di questi canti furono eseguiti a Teresin all'inizio del 1942, in uno dei primi spettacoli all'inizio di quella vita musicale che rapidamente diventò sempre più animata e varia. Giordano, dunque, siamo ancora insieme per continuare questo cammino impressionante, direi, attraverso il campo di Teresin. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a tutti. Quel concerto si tenne il 21 marzo, il primo giorno di primavera. Il programma fu organizzato dal contralto praghese Hedda Grab Kernmeier, la quale cantò appunto due dei canti biblici di Dvořák. E non sappiamo se è proprio questo, il numero 4, che però è il più noto. I primi spettacoli fatti a Teresin in genere erano più che altro dei piccoli varietà con letture, scenette, canzoni, jazz e naturalmente anche musica classica. La risposta dei detenuti fu entusiastica E queste occasioni si moltiplicarono, anche perché c'era via via una concentrazione sempre più smisurata di artisti e autori di ogni genere. Inizialmente non c'erano strumenti musicali, a parte un violino e una fisarmonica fatti entrare clandestinamente. Si cantava molto, c'erano numerosi cori e anche i solisti affermati, a volte, cantavano addirittura senza accompagnamento. Le maglie del divieto iniziale, però, si allargarono molto rapidamente. In fondo, come succedeva anche altrove, i musicisti svolgevano una duplice funzione. Placavano il malcontento dei prigionieri e anche per i carcerieri, in fondo, erano l'unica occasione di divertimento.
Giordano, è una situazione quasi paradossale. Si può dire quindi che i musicisti fossero in qualche misura dei privilegiati, un po' come i giullari di corte cui erano consentiti comportamenti, discorsi che gli altri sudditi non avrebbero mai potuto permettersi.
Esatto, però bastava poco per essere bollati come artisti degenerati o accusati di sedizione, e allora si finiva dritti ad Auschwitz. Una figura di spicco, scomparsa nel nulla, quasi senza lasciare traccia, è stato Carlo Sigmund Taube. È compositore e pianista, aveva studiato con Busoni. E fu lui nel 1942 a dirigere il primo concerto orchestrale nel ghetto, presentando una sua composizione intitolata Sinfonia Teresin, andata purtroppo perduta come tutte le altre sue composizioni, tranne una, un lied commovente intitolato Ein jüdisches Kind, un bambino ebreo, su testo suo e di sua moglie Erika, cantante.
Sei un bambino come tutti gli altri bambini del mondo, come tutti i tuoi compagni di gioco, eppure, bimbo, sei così diverso. Sei un bambino a cui manca una casa, straniero in tutte le città, fino al giorno in cui sentirai in te cosa vuol dire patria, il tuo cuore non conosce confini.
Du bist ein Kind wie all die vielen, die auf der ganzen Erde sind, wie all die anderen gespielt und du.
Era Ein jüdisches Kind di Carlo Sigmund e Erika Taube. L'abbiamo ascoltato attraverso la voce di Anne-Sophie von Otter al pianoforte Bengt Forsberg. Il testo è di una attualità quasi straziante, sembra riferirsi a ciò che succede oggi, Giordano, anche sotto i nostri occhi.
Eh sì, e d'altronde per la pubblicità, gli scoop giornalistici, la propaganda, che come vediamo oggi sono parenti sempre più stretti. I bambini sono sempre stati un asso nella manica da giocare in modo più o meno cinico. Non a caso il film diretto da Kurt Gerron li esibisce a ogni piè sospinto, sorridenti in pieno sole, belli paffuti, pieni di vitalità. Li vediamo dappertutto, nei prati, in altalena, oppure anche riuniti in una bella combriccola che si divora golosamente delle grosse fette di pane spalmate, presumo, di burro. Ed era una festa, in effetti, perché mai a Terezin quei bambini avevano mangiato tanto e così bene come durante le riprese del film. Ma degli oltre 10.000 che ne arrivarono, ne sopravvisse all'incirca 1 su 10. I bambini ebbero un ruolo importante anche nella vita musicale del campo. E il film di Gerron non manca di dedicare una bella sequenza a Brundibar, un'opera per bambini di Hans Krause, compositore praghese, anch'egli internato nella fortezza. L'opera era stata composta nel 1938, ma nella giungla dei divieti nazisti e con le deportazioni già in corso, si riuscì a rappresentarla a Praga clandestinamente e in veste molto ridotta, solo quando Krause in realtà era già stato deportato a Terezin. Però nel 1943 Krause riuscì a recuperarne una riduzione per canto e piano, riscrisse quindi la partitura per gli strumenti disponibili e finalmente il 23 settembre l'opera andò in scena interpretata interamente da bambini. Per quantificarne il successo basta dire che fu replicata 55 volte, un numero degno di Broadway. Ovviamente la propaganda del Reich ne afferrò al volo l'enorme valore promozionale e per cui nel 1944 l'opera venne utilizzata più volte, sia in occasione dell'ispezione della Croce Rossa, sia nella realizzazione del film che mostra il coro finale dell'opera eseguito da una 50 di bambini. Ascoltiamo l'audio tratto dalla pellicola. L'audio è quello che è, ma l'esecuzione direi sia impeccabile. Hans Krause, insieme a Gideon Klein, Pavel Haas e Victor Ullmann, fa parte di quel manipolo di grandi compositori le cui opere composte a Terezin costituiscono un lascito enorme, di altissimo valore, a mio avviso, non solo artistico, ma anche etico, spirituale.
Giordano, se non ricordo male, qualcuno parlò addirittura di una scuola di Terezin.
Ma in realtà parliamo di autori di generazioni e tendenze diverse fra loro. E per questo credo sia del tutto fuori luogo parlare di una scuola di Terezin. A parte il fatto che quasi sempre è fuori luogo parlare di scuola, una categoria che più delle volte è solo un comodo espediente storiografico. E tuttavia questi quattro autori, insieme anche a qualche altro, a Terezin hanno scritto un capitolo imprescindibile, a mio avviso, della musica novecentesca.
Tra le tante musiche composte a Terezin, però, Brundibar direi che forse è la più conosciuta. Si può dire che sia entrata in repertorio?
Ma direi proprio di sì. Se cerchi online ne trovi almeno 8-9 versioni diverse in commercio. Il repertorio del teatro musicale interpretato da bambini non è certamente vastissimo, ma nei paesi dove i bimbi fin dai primi anni si accostano alla musica è di gran lunga più frequentato che da noi. Brundibar, a mio avviso, resta la più riuscita e forse anche la più celebre Kinderoper del XX secolo. Ascoltiamone un altro momento, questo verso la fine del primo atto. Aninka e Pepicek sono alla disperata ricerca di latte per la mamma malata, ma non hanno i soldi per comprarlo. Perciò vanno nella piazza dove il taccagno Brundibar, dagli enormi baffoni, in realtà è una larvata caricatura di Hitler, suona l'organetto e cercano anche loro, con qualche gag un po' maldestra, di raccogliere qualche soldino. Ma il lattaio, il fornaio, il gelataio, che stanno sulla piazza, non sopportano quei ragazzini chiassosi. Così il poliziotto e soprattutto Brundibar, che non vuole nessuno a rubargli la piazza, li scacciano in malo modo. C'è una sapienza con la quale Krasa combina la recitazione con la musica, che è estranea sia alle esasperazioni espressioniste di quegli anni, sia a certe forzature comiche. E resta, a mio avviso, uno dei più schietti, felici esempi di melologo del teatro novecentesco.
Le orchette insieme al vento sono fuggite via. Nostro padre le guardava pien di nostalgia. Le orchette sono scappate volteggiando in cielo. Finiranno sullo spiedo quando arriva il
era un estratto dalla partitura musicale di Brundibar, in particolare dal primo atto, attraverso una produzione della RSI che risale al 2019. In quell'occasione Brundibar era eseguita dall'ensemble strumentale del Conservatorio della Svizzera Italiana con il coro Clerier, tutti diretti da Brunella Clerici. Come dicevo, una produzione che aveva la regia di Claudio Laiso e registrata al nostro auditorio Stelio Molo della radio di Lugano Besso. È una musica questa che trasmette un senso di serenità, a qualcosa di gioioso che credo i bambini percepiscano immediatamente. Dunque non sorprende che questa musica sia stata sfruttata proprio dai nazisti per la loro favola di Terezin come un piccolo paradiso in terra. È però strano, direi, la musica del Novecento, Giordano, espressionismo, scuola di Vienna, ma non solo, ha dipinto a tinte cupissime quest'epoca. Qui siamo in un luogo di oppressione, di sofferenza, ma la musica ha un carattere completamente diverso. A Terezin, fra i giovani o meno giovani compositori, prevaleva secondo te forse un gusto più tradizionalista?
Ma diciamo che c'era molta varietà, però c'era anche un contesto completamente diverso. Qui la musica, i testi non discettano sulla finis Austriae, non dipingono il disagio psicologico, l'angoscia del crollo. Qui è già crollato tutto, il peggio è già avvenuto. E semmai si tratta di esorcizzarlo. Il sentimento prevalente, non sempre ovviamente, era quello cantato nella Marcia di Terezin di Karel Schwenk. Possiamo resistere solo se ci prendiamo per mano con l'allegria nel cuore. Questi compositori vivevano gomito a gomito col loro pubblico e spesso la loro musica veniva eseguita, per così dire, appena si asciugava l'inchiostro del manoscritto. Questa prossimità poteva essere soffocante, ma la loro musica nasceva soprattutto come dono alla comunità e trovava un'accoglienza impossibile da riscontrare all'esterno. Quindi certo solipsismo tipico della modernità credo che a Teresin fosse quasi inconcepibile. Lo sviluppo della vita musicale di Teresin si deve specialmente ad alcuni artisti che si prodigarono in un attivismo organizzativo instancabile. Oltre a organizzare concerti, serate, recite d'opera, si facevano anche pressioni sulla Freizeitgestaltung e questa, con il benestare delle SS, il più delle volte riusciva a ottenere quel che serviva, dunque strumenti, partiture, carta da musica e anche alcuni pianoforti da concerto. A Teresin, naturalmente, che predominava nei programmi era il grande repertorio classico romantico e quindi i recital innumerevoli, anche perché c'era un gran numero di solisti, di interpreti che non aspettavano altro che di esibirsi. E poi Liederabend, frequentissime anche quelle, e i concerti, naturalmente, che potevano contare su un gran numero di cori, numerose formazioni da camera, fra cui due quartetti d'archi di altissimo livello, e quattro formazioni orchestrali, fra le quali primeggiava l'orchestra riunita e guidata da Karl Anserl, lo stesso che dopo la guerra diresse per anni l'Orchestra Filarmonica Ceca, una carica che abbandonò in seguito a un'altra invasione, questa volta nel 1968.
Giordano Montecchi, a Teresin si facevano però anche delle opere ed è questa, trovo, una delle cose che davvero destano più sorpresa, anche se immagino che molte venissero eseguite in forma di concerto o comunque magari solo con l'accompagnamento pianistico.
Sì, in buona parte fu così. Titoli come Le nozze di Figaro, Il flauto magico, Rigoletto, Tosca ebbero un'esecuzione concertistica in effetti. Ma a Teresin c'era František Zelenka, architetto e scenografo che realizzò l'allestimento di Brundibar e che curò le scenografie e i costumi di almeno un altro paio di opere. Una Carmen, con la regia di Kurt Gerron, che incontrò un successo memorabile, e una Serva padrona. Inoltre ci fu almeno un altro allestimento scenico per il Pipistrello di Strauss. Dunque l'avvio della storia operistica di Teresin coincise anche con il successo più clamoroso, se si eccettua forse Brundibar, che rappresenta comunque un caso a sé. E nell'autunno del 1942, in uno stabile abbandonato, fu trovato un vecchio mezzacoda senza i piedi. Fu una fortuna inaspettata per l'infaticabile Raphael Schechter, che stava già provando i cori di un titolo che aveva in mente da tempo, La sposa venduta di Smetana. Per i detenuti di Teresin, in gran parte cecoslovacchi, sarebbe stato un momento indimenticabile. E in effetti fu proprio così. Il 28 novembre del 1942 l'opera ebbe la sua prima ufficiale con un cast che era di assoluto livello anche per una stagione operistica normale, chiamiamola così, e Schechter seduto al pianoforte a dirigere. Il successo fu travolgente e l'opera ebbe almeno 35 repliche. Chi c'era, e lo ha potuto raccontare, ricorda le lacrime di commozione sul volto di molti al momento del coro iniziale. E c'è da crederci.
Perché non dovremmo essere felici quando Dio ci dà la salute, ci dà la gioia? Rallegratevi tutti finché siete giovani, rallegratevi tutti di essere liberi. Il matrimonio è la fine della libertà. Niente più divertimento e allegria, solo preoccupazioni. Solo chi gode della sua vita con gioia è veramente felice.
Beh, qualcuno potrebbe avere da ridire sul contenuto di questo testo, ma adesso ci ascoltiamo questo brano bellissimo, eseguito dal Coro Filarmonico di Praga e dall'Orchestra Filarmonica Ceca, diretti da Zdeněk Košler e direttore del coro Josef Veselka.